Buongiorno da critica ai militanti. I temi del politicamente corretto, della cancel culture, delle politiche identitarie e le polemiche connesse su genere, razzismo, rappresentazioni estetiche, revisionismo nell'immagine pubblica di alcune figure celebri si sono riversati negli ultimi anni dal mondo anglosassone, spiato in genere dal lettore italiano attraverso qualche notizia sui campus USA o tramite i romanzi di Philip Roth, al nostro paese, cioè molto diverso, con tutti gli equivoci del caso, ma anche con la crescente consapevolezza che le questioni esistono e che, come molto spesso, oltreoceano, si proietta un film in apparenza di fantascienza che può diventare realistico e magari tragicomico qualche tempo dopo nella nostra realtà. UTET, cioè Dario Rossi, ha fatto dunque un'operazione intelligente chiedendo a 14 persone che hanno tutte a cuore queste questioni, ma hanno idee diverse, fanno mestieri differenti, attori, linguisti, giornalisti, sociologi, filosofi, di disegnare una mappa di diagnosi e proposte possibili. Ne è uscita l'antologia Non si può più dire niente, 14 punti di vista su politicamente corretto e cancel culture. Ma quasi più delle singole opinioni contano, ci sembra, gli approcci. Ci sono infatti interventi nel senso più pieno del termine critici, che vagliano i problemi illuministicamente senza riguardo, e altri che si mettono invece in quella sterile posizione dell'intellettuale politico che manca il suo dovere critico di intellettuale, senza per questo attingere la concretezza del politico, ma usa l'occasione per posizionarsi. Perché se è vero che il tema taglia trasversalmente destra e sinistra, è vero che in campo progressista si è aperta una lotta di intimidazioni, delegittimazioni e corsa alla rappresentazione della posizione più avanzata che conferma la peggiore eredità del Novecento. Partiamo dunque con la rassegna. Matteo Bordone descrive come monta ed evapora lo shitstorm o merdone, così lo traduce, rilevando rispetto agli anni 10 uno sbiadire per inflazione dei leoni da tastiera e raccomandando a chi li subisce, potremmo dire, l'atteggiamento che due scrittori del Novecento definivano con un qualunque cosa di rete cadrà ai piedi della mia gelida indifferenza, insomma silenzio che però non salva dal possibile stigma. E qui si aprirebbe un argomento interessante: quanta visibilità costante ha la persona su cui ricade il merdone e dunque quanta possibilità di non essere impiccata per sempre a un solo fatto. Elisa Cuter insiste invece sulla necessità di un posizionamento realmente politico, cioè di dire da sinistra che la wokeness non è abbastanza radicale, che rischia di tagliare via le questioni legate allo sfruttamento di classe, ma poi nei fatti è molto astratta, diplomatica e vagamente sincretistica nel proporre alleanze intersezionali, ossia nel voler salvare la capra della novità del giorno e il cavolo dello sfondo marxisteggiante che non sostanzia di analisi economiche ma appena di vecchie citazioni passepartout. Il suo intervento rientra insomma in quelli di una politica malintesa, e così quello ci pare di Giulio D'Antona, che affrontando il tema della comicità confonde il fatto che invecchia in fretta con il politically correct ed espone la discutibile e italianissima e pretesca idea per cui il comico dovrebbe soddisfare il pubblico anziché provocarlo. L'epoca è seriosa, si sa, e manca un Molière, per dirla alla Garboli, capace di sfottere in una pièce il linguaggio tecnocratico dei vari Preciado. Peggio ancora sulla comicità Liv Ferracchiati, che accantonerebbe una buona battuta se fa un cattivo servizio, dice, a un tema attualmente molto delicato. Si resta nell'equivoco anche col nominalismo di Vera Ghenu, una linguista con poco orecchio per quella malattia tipica del potere che è la burocratizzazione del linguaggio, nel quale contribuisce a diffondere mostruosi acronimi e termini inascoltabili tipo cisgender, ma soprattutto con poco orecchio per la genericità, vedere quanto è banale la sua idea della visione normalizzante della società, come la chiama. Quanto a Jennifer Guerra, si limita a dire che la rappresentazione agisce sulla vita delle persone. E non c'è dubbio, ma la soluzione non potrà essere una costante ortopedia simbolica, specie se riguarda l'arte. Neelam Srivastava inquadra da parte sua i monumenti fascisti in Italia e loda l'attacco alla statua di Montanelli, ma in maniera un po' cavillosa e demagogica, ci pare, anche perché esistono monumenti dedicati a personaggi che hanno rappresentato molte cose diverse. E chi sceglie allora cosa privilegiare di una identità? Christian Raimo e Daniele Rielli sono a loro modo speculare nella assertività un po' imposa. Raimo insiste astrattamente sul rapporto tra una riflessione linguistica che chiama democratica e l'emancipazione sociale, e Rielli invece, con la solita ansia performativa, insiste sul settarismo woke, sulla sua ossessione nel ridurre tutto a dinamiche di potere, il che è giusto, ma lo fa usando esempi forse un po' facili e riprendendo troppo facilmente il tema dell'amore tra wokeness e capitale. Meglio dove addita la vittimizzazione generalizzata che rimuove gli aspetti sgradevoli della vita e l'impoverimento di una classe media colta che trova la sua identità nella rivendicazione moralistica e tribale. Più sobriamente informativi Federico Faloppa e Laura Tonini. Il primo fa una interessante storia del termine politically correct nel passaggio dall'ironia della New Left all'uso reaganiano antiliberal, ed è quest'uso che negli anni 90 arriva in Italia a connotare il presunto conformismo intellettuale progressista. La seconda, invece, si concentra sulla televisione, in particolare sull'Italia di Mediaset e Rai. Ma gli interventi più centrati ci sono sembrati altri. Quello di Federica D'Alessio, ad esempio, che con l'intelligenza della passione rileva il clima intimidatorio e la resistenza a un vero dibattito, quel dibattito dove l'intelligenza non si sente a disagio, diceva Simone Weil, perché se si sente a disagio lì c'è oppressione. E la D'Alessio fa l'esempio della delegittimazione di una parte del movimento femminista che aveva dubbi sul DDL Zan, nonché della disonestà intellettuale di chi afferma e nega la teoria del genere a seconda dell'opportunità politica, con le stesse astuzie dogmatiche della Chiesa Cattolica contro cui si batte. La D'Alessio teme, a ragione, che dietro sottocategorie e definizioni identitarie che fanno passare per oggettiva un'ideologia tornino a sparire le donne, cioè l'oggettività biologica e i legittimi dubbi etici sullo statuto dei diritti. Importante anche il pezzo di Raffaele Alberto Ventura che, con tono, possiamo dire, amabilmente cattedratico, sottolinea come il salto della cancel culture rispetto a fenomeni storici simili sia il suo svincolamento dovuto a ragioni tecnologiche e sociali da appartenenze politiche strette e la sua trasversalità, la provenienza frequente dal basso verso l'alto, citiamo la capacità di ciascuno di interferire con l'altrui libertà di espressione, si è democratizzata e sembra improbabile trovare principi di negoziazione, scusate, condivisi in un mondo, ad esempio il panopticon dei social media, in cui, come dice Ventura, tutto è continuamente decontestualizzato e ricontestualizzato. La mutazione continua dei galatei inclusivi, osserva poi Ventura, produce una casta di mandarini e una massa di esclusi che non hanno tempo né modo di impararli, ma soprattutto che vedono ed esprimono un altro mondo. Qui è il razzismo inconscio e direi pasoliniano di ogni inclusionismo. Per ultimo, citiamo un intervento che ci pare perfetto nella sua limpidezza, come una filosofa analitica travestita da ottima giornalista, Cinzia Asciuto mette tutte le questioni in fila e le chiosa come meglio non si potrebbe. Mette in dubbio che si possa costruire una politica di sinistra su una parola destrorsa come identità. Aggiunge che l'identità di ognuno è fatta di molti tratti che non si compongono in somma aritmetica. Sostiene che l'identità appartiene alla sfera dei fatti, la politica alla sfera dei valori. I fatti devono essere quindi punti di partenza, non di arrivo, e una comunità politica non può essere una comunità identitaria. L'Asciuto ricorda poi opportunamente che anche nel gruppo più piccolo e oppresso si scatena un'oppressione contro quel singolo che una politica di sinistra che lotti per diritti universali e non per meri riconoscimenti identitari dovrebbe emancipare. E per quel che riguarda l'arte, l'idea che solo chi ha vissuto un'esperienza possa rappresentarla, dice l'Asciuto, cancella una pratica fondata in se stessa sulla capacità di immedesimazione. A libro chiuso, infine, alcune sottolineature nostre. La mancanza di contesti stratificati e robusti riduce la lingua oggi o a gerghi settoriali o a un linguaggio convenzionale per tutti e per nessuno. Le fa perdere i colori, le gradazioni, cancella un'opinione pubblica, soprattutto in grado di interpretare un saggismo di intervento davvero critico. E la critica è essenziale proprio per i più deboli. Nel frattempo trionfa il bisogno di rigide autorappresentazioni in cui va perso ogni confine tra pubblico e privato. Ferracchiati immagina un futuro in cui le persone, cito, non diranno qualcosa di fuori posto che leda la sensibilità altrui. Ebbene, è un futuro che ci sembra sarebbe disumano perché è impossibile esprimere concetti articolati senza che qualcuno si senta in qualche modo colpito. È pericolosa. Ci sembra la società che lo dimentica, credendo di poter mappare tutte le sensibilità, perché così diventa cieca e violenta senza accorgersene. Tutte le società, anche le più democratiche, per preservarsi devono letteralmente sacrificare pezzi di umanità e verità. È bene che ce lo ricordiamo e che ci ricordiamo che l'arte serve proprio a dire ciò che è comune, ma quasi mai immediatamente socializzabile, perché si riferisce a questo represso o rimosso. E quando non si parla di discriminazioni e minacce, ma di sketch, film, libri e di tutto il vasto terreno dell'ambiguità linguistica, dovrebbe infine essere chiara una cosa: c'è una differenza radicale tra chi innesca un dibattito anche molto aspro e chi impianta invece un tribunale da coda con Sadoc, invitando a vigilare sulla protezione di qualche categoria e quindi a evitare determinati modi di espressione. Chi sceglie il Codacons, lo sappia, sceglie la distopia tribale, censoria, corporativa e integralista. A risentirci venerdì prossimo.